Ciao, ti presento Jack.
Eccoci qui, cari ascoltatori. Come va? Le 14 in punto, lunedì. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Ben ritrovate, care ascoltatrici. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Jack. Io sono Matteo Villacci, questo è il magazine musicale di Radio Popolare. Siamo in diretta dallo studio 2. E vi teniamo compagnia fino alle 15, come ogni giorno. Con musica, approfondimenti. Oggi avremo approfondimenti. Oggi torneremo, faremo un po' il punto. Questo è stato il weekend del Miami. E quindi faremo un po' il punto di quello che è successo al Miami. Con chi il Miami lo ha organizzato è con Cecilia Paesante, che c'è stata per noi e ha tirato su qualche voce anche degli artisti. Poi andremo a Ravenna con Marcello Lorrai. E poi ascolteremo un approfondimento dedicato all'intelligenza artificiale firmato da Luca Santor. Siamo pieni di roba oggi, Da andare veloci. 3316214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it invece per la mail. Se avete qualcosa da raccontarci. Per tutto il resto oggi è lunedì e quindi si comincia con l'introduzione dei nuovi artisti della settimana. Plurale. Perché è uscito venerdì Fumo, il nuovo disco dei Casino Royale. E gli artisti della settimana sono i Casino Royale. E noi partiamo con il brano che apre il disco. Questa è Sono già Scorpione, la voce è quella anche di Marta Del Grandi, loro sono i Casino Royale. Benvenuti.
Circa un'altra.
Sono già Scorpione, Casino Royale, Marta del Grandi alla voce ad aprire la settimana di Jack, ad aprire il disco Fumo di cui stavamo parlando e che porta la band a essere eletti artisti della settimana qui su Radio Popolare. Fumo è un disco molto denso, nel senso che è pensato anche proprio per un ascolto lineare, è proprio uno di quei dischi in cui i brani si inseriscono quasi uno nell'altro, andando un po' controcorrente nel modo di ascoltare, di fruire la musica oggi, ed è un disco sicuramente oscuro, un disco in cui a livello sonoro si recuperano i passaggi più UK della band, per cui c'è del sound system dietro, c'è un suono dub abbastanza potente, i bassi sono molto curati, e questo contribuisce certamente a creare l'oscurità di cui sopra, anche l'immaginario, no? Fumo stesso dà un'idea di qualcosa di nebbioso, di confuso, e in realtà è proprio lì che ci porta il disco, anche come contenuti. L'idea è quella di essere immersi in un mondo fatto di scontri, dualismi, ansie, pericoli, relazioni complesse tra singoli e tra gruppi. Fumo è un po' un invito a fermarsi, a guardare le cose da fuori, a aspettare il diradarsi di questa situazione complicata. Fumo è un disco molto bello e che noi andremo a scoprire un passo alla volta, e visto che parlavamo di linearità, dopo esserci entrati con il brano che lo apre, che è Sono già Scorpione, adesso ci ascoltiamo appunto Fumo parte 1, che è il brano che segue Sono già Scorpione, e poi voltiamo pagina.
Fumo.
Fumo parte 1, Casino Royale da Fumo, Casino Royale che tra l'altro ci aiutano a voltare pagina perché erano tra le band sui palchi del Miami 2025. Abbiamo fatto il punto prima di questa edizione con Stefano Fitz Bottura e adesso tiriamo un po' le fila. Ben ritrovato Fitz!
Ehi, ciao a tutti e a tutti!
Allora...
Scusate la voce, ma...
Figurati, infatti la prima domanda è com'è il giorno dopo, anche fisicamente?
Potete immaginarlo, è molto impegnativo, infatti la voce è già meglio, rispetto agli altri anni ancora
ha tenuto.
Invece sì, ha tenuto.
Senti, che edizione è stata? C'erano un po' di novità, com'è andata?
È andata benissimo, sono davvero contento, sono felicissimo perché la location nuova, cioè andare in un posto nuovo dopo 19 anni, traslocare, facendo la facile metafora, ognuno sa come potrebbe essere, cioè non sai certo. Come hai paura, chissà come sarà, chissà se alla gente piace, e invece è stato bellissimo, cioè tutti ci hanno fatto complimenti, abbiamo ricevuto feedback positivi, ovviamente ci sono tante cose che sono da mettere a posto, da migliorare, però in generale la sensazione è stata wow, che roba, e quindi da questo wow che roba siamo mega carichi per ripartire, mettere a posto tutto per fare l'edizione prossima ancora più bella, però questa è stata davvero in alcuni momenti commovente quasi, io ero veramente commosso.
Ma infatti anche oggi si fa in fretta, no, con i social a provare a capire un po' il polso delle cose guardandole con un minimo di distanza. Si è letta questa roba sia da parte del pubblico, numerosissimo come al solito, però sai, la ruota panoramica, tutto un mondo nuovo da scoprire, no? È come entrare da un lato in qualcosa che si conosce ma vederlo in una luce nuova, ma anche tanto entusiasmo da parte degli artisti, mi pare.
Sì, infatti loro erano gasatissimi, cioè dico, ho incontrato tante artisti che mi hanno detto no, ma che cos'è, fantastico, bellissimo suonare su un palco così davanti, poi se suonavi davanti al palco, no, sia sul Champion che sul palco, no, su tutti i palchi, cioè su tutti i palchi erano, l'artista vedeva il lago di fronte, per cui il colpo d'occhio era sicuramente incredibile, per cui bello, sono contento, contentissimo di questo davvero.
Siamo molto contenti anche noi, adesso andremo ad ascoltare il racconto attraverso le interviste che ha fatto la nostra Cecilia Pesante. Ti chiedo, te l'ho chiesto prima, te lo chiedo dopo, tante cose molto belle, tanti palchi molto belli, c'è qualcuno, non che ti è piaciuto di più, lasciamo perdere, ma che ti ha stupito un po' a livello anche di performance?
Allora, io non ho visto tantissimo perché cioè, quando sei nell'organizzazione guardi di più le file all'ingresso e pensi di più se qualcuno magari non si sente bene di chiamare i soccorsi, certo. Cose del genere. Fortunatamente pochissimi quest'anno, per cui sono contento anche di questo. Però quello che ho visto, mi ha lasciato proprio senza fiato, proprio incredibile, Giorgio Poi, ma perché io lo adoro, cioè mi piace proprio tantissimo, John Thiel è stata incredibile, cioè proprio wow, che roba, non me l'aspettavo, devo essere sincero, ma proprio incredibile, lei è stata pazzesca, e il debutto della prima stanza destra è stato elegantissimo, anche questo è stato una sorpresa, devo essere sincero, mi piaceva molto quello che ho sentito su Spotify, altre cose precedentemente, ma dal vivo non me l'aspettavo così, è stato proprio bello, bello bello.
Ecco, è un debutto sicuramente da tenere d'occhio, ne parlavamo qualche mese fa, tra l'altro con Night, che ci disse tenete d'occhio prima stanza destra perché è veramente interessante, quindi quando poi le cose iniziano a risuonare e poi riescono a funzionare live, che non è affatto detto, no? Perché comunque si è artisti giovani ed è un palco importante quello del Miami, lo sappiamo, sono conferme davvero che contano. Fizio, ti ringrazio per tutto, vi ringrazio per lo sbattimento, per la voce persa anche quest'anno, l'appuntamento adesso si diventa grandi, noi ci sentiamo l'anno prossimo e buon tutto quello che c'è, intanto buon riposo, un grandissimo
grazie.
Grandissimo grazie.
grazie a voi per esserci sempre, grazie.
Ciao Fizio. E questa è Prima Stanza Destra, il brano è Ti Amo. Torniamo prima stanza destra. E allora andiamo al Miami. Andiamo sotto il palco. Per precisare, andiamo ad ascoltarci due interviste fatte da Cecilia Pesante al Mago del Gelato e a Studio Murena.
Innanzitutto benvenuti su Radio Popolare, siete amici di Radio Pop, ormai abbiamo iniziato ancora con progetti antichi. Beh, visto che avete già suonato, com'è andata? Chi vuole parlare?
È andata super 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 bene, non possiamo che ringraziare il pubblico milanese davvero, cioè era un po' di tempo che non suonavamo in città ed è magico.
Oggi è stato un salto nel vuoto perché era la prima volta nella nostra carriera, credo, che avevamo molti ospiti anche sul palco, tutti estremamente presi bene, insomma veramente è andata bene, grazie.
Giocate in casa perché voi siete tutti di Milano, siete tutti provenite da insomma background diversi ma uniti tutti dall'Afrobeat.
Sì.
Quanto è stato complicato o facile, questo me lo direte voi, unire quattro teste in questo senso?
Allora, in realtà è una cosa che viene abbastanza naturale, nel senso che avendo trovato il denominatore comune appunto nel genere dell'Afrobeat, in particolare iniziando a suonare la musica di artisti che veramente stimiamo tantissimo e che hanno fatto parte della formazione musicale di tutti noi quattro, poi aggiungere il lato personale e quindi metterci la testa di ognuno è un qualcosa che viene spontaneo. Nel momento in cui abbiamo iniziato a pensare alla nostra musica, ci tenevamo proprio a ritagliare lo spazio per l'identità musicale di ognuno di noi e la somma di queste quattro identità poi è diventata l'identità del nostro progetto, quindi è un percorso anche di ricerca che non è arrivato a un punto definitivo. Ci piace pensare che sia un percorso in perenne evoluzione, però viene abbastanza spontaneo, devo dire, non è stato difficile.
Tra l'altro l'Afrobeat è un genere che è tornato, è vero, in auge fra i giovanissimi grazie anche all'aiuto di band come voi. Sto parlando dell'Italia ovviamente, poi nel Regno Unito per esempio funziona un po' diversamente. E com'è stata la risposta del pubblico? Cioè il pubblico conosceva l'Afrobeat oppure avete incontrato un po' di inizialmente non reticenza però di tanti punti di domanda?
Allora, sicuramente c'era del pubblico che conosceva l'Afrobeat e ha apprezzato molto il fatto che lo utilizzassimo come linguaggio, però allo stesso tempo l'Afrobeat ha questa forza che riesce a tirare in mezzo chiunque, anche gente non abituata a questo genere, e proprio per quello ci piaceva, perché crea molto comunità e una volta che lo senti non puoi fare altro che ballare, quindi siamo solo contenti del fatto che magari qualcuno ha scoperto l'Afrobeat o qualcuno ha avuto modo di sentirlo dal vivo qui in Italia, quindi è la nostra anche missione. Quindi.
Infatti sentirvi suonare, vabbè, e questo è il vostro album di esordio come band ovviamente, però siete tutti musicisti, insomma, ben già inseriti come dicevamo prima. Avete un nuovo album, il vostro album di esordio si chiama... Perdonatemi, chi è, non dov'è? Nicola, mi viene da
dov'è?
Dire dov'è?
Dov'è?
Continuo a dire dov'è Nicola Felpieri, invece chi è Nicola Felpieri? Chi è Nicola Felpieri?
Ma allora, noi non sappiamo neanche dov'è, intanto. Quindi, chi è Nicola Felpieri? Sinceramente non lo sappiamo.
E se è qui stiamo rischiando.
Esatto, esatto. Allora, diciamo, se vogliamo dare una versione ufficiale, Nicola Felpieri è un artificio letterario, cioè qualcosa che ci serve per poter porre una domanda agli ascoltatori e fare in modo che ci sia qualcosa di personale nell'ascolto del disco, nella ricerca di una trama e nella volontà anche magari di creare qualcosa di personale nell'ascolto dell'album e nel costruirsi la propria storia nell'ascolto dell'album. Noi diamo degli spunti, ci piace dare degli spunti. Nicola Felpieri è semplicemente un nome e un cognome che, boh, magari esiste, magari no, ed è uno spunto che serve a catturare un po' l'immaginazione, a dare, diciamo così, una volontà creativa anche all'ascolto del disco, a figurarsi un romanzino noir, a avere una visione, diciamo così, un pochettino piccola ma cinematografica di quello che può essere l'ascolto di un album, costruendosi una storia anche personale di ognuno. Noi stessi non sappiamo chi è Nicola Felpieri e credo che ognuno di noi abbia il suo personaggio che un po' lo identifica a volte e sa dove trovarlo, e sinceramente non lo diremo mai chi è.
Io devo ammettere che l'ho cercato nell'album, ero lì che lo ascoltavo, dicevo dov'è? Per quello che nel mio cervello è dov'è Nicola Felpieri. Allora, siccome in trasmissione poi manderemo un brano, Che brano ascoltiamo? Qual è il brano più rappresentativo della band, del disco? Sì.
Secondo me oggi è proprio il giorno giusto per proporre Enrico Lascia Perdere, che è il brano che chiude il nostro disco. Oggi abbiamo avuto l'idea matta ma vincente di ospitare sul palco le nostre mamme. Le nostre quattro mamme sono state le nostre coriste sul brano Enrico Lascia Perdere, quindi è sicuramente il brano che oggi si porta un pezzo di cuore del Mago del Gelato.
Confermate?
Assolutamente, assolutamente. Vedere mia mamma sul palco è stato emozionante.
Non l'abbiamo ancora realizzato forse, sì. Bene.
Forse neanche loro, neanche loro.
Esatto. Speriamo ci sia qualche video o qualcosa.
Sicuramente.
Ragazzi, so che avete un tour in arrivo bello, bello tosto, e ci vediamo on the road. Allora, grazie. A presto.
Grazie mille.
Ci vediamo on the road.
Grande. Ciao.
Grazie.
Carichi per suonare? Beh, intanto bentornati a Radio Popolare, perché so che siete appena stati insomma a suonare, e come vi dicevo siete carichi per stasera?
Sì, moltissimo, è la prima data della serie di date estive che abbiamo e poi anche invernali, quindi è proprio la prima volta che portiamo il disco alle persone.
Come si diceva prima, con i ragazzi del Mago del Gelato si gioca in casa, al tempio della musica indipendente. Aspettative, paure?
Ma abbiamo già suonato al Miami altre volte, in realtà è la quarta volta che suoniamo qui, e sappiamo appunto che ci sono tante persone che sono qui anche per noi, hanno voglia di ascoltare la nostra musica, quindi non lo so, c'è presa bene.
Siete contenti di presentare il progetto? Paura no, perché alla fine sono i nostri pezzi, in sostanza portiamo un po' una parte di noi, quindi dai, gli accordi ce li ricordiamo, speriamo. Poi tutti gli stacchi pazzi di Marco che aggiunge nei live ci saranno, li ho ripassati poche ore fa prima di uscire di casa.
Lasceremo alla gente giudicare le vostre improvvisazioni. A proposito di improvvisazioni, stavo ascoltando il vostro nuovo album Notturno. Quanto spazio c'è per l'improvvisazione? So che è nato un pochino da vostre improvvisazioni. Mentre nel live, quanto spazio date all'improvvisazione, a parte le pazzie di...
Sì, beh, il disco è nato tutto, in gran parte è nato in una sessione che abbiamo fatto a casa di Amedeo nell'estate del 2023, in cui tutte le estati in realtà ci ritiriamo un po' per scrivere le nostre canzoni, o comunque tirare giù le idee in 3-4 giorni che siamo lì. E quindi in realtà poi in questo modo tutti quanti riescono a entrare un po' e a portare il proprio, e anche sul palco poi quando facciamo un concerto per qualcuno che viene lì per sentire un concerto, e quindi c'è un'esperienza concreta per entrambi, sia noi che le persone che vengono a sentirci, lasciamo sempre un po' di spazio, appunto perché magari all'improvvisazione e basta, ci sono anche delle sezioni di assoli di impro ovviamente, però proprio al momento unico che si genera quando facciamo un concerto.
Interessante probabilmente più l'interplay che si crea tra di noi, che appunto questo scambio che avviene mentre suoniamo, che magari se ci sono delle strutture già preimpostate, però ogni volta alla fine è diverso tra di noi, è diverso anche a seconda della risposta che c'è del pubblico, e stasera mi sembra bello caldo.
È interessante appunto per il genere anche che fate, che mischia un po' di tutto, dalla tua voce ovviamente. Io allora sono un po' una nemica delle etichette, però diciamo che il genere jazz, funk, afrobeat, c'è tanto spazio per l'improvvisazione, è vero, strutture. E poi c'è anche il tuo, diciamo, la tua voce, che insomma è difficile star dietro a un certo tipo di musica. Tu come ti sei approcciato? Lo chiedo a te proprio per interesse anche mio personale, cioè il genere che canti, che potrebbe essere il pop, diciamo, come sei arrivato invece a creare qualcosa con dei musicisti così?
Ma io sono... in realtà Studio Murena è arrivato a me a un certo punto della mia vita, in cui però in realtà... Già da un po' di tempo mi ero affacciato molto al rap con gli strumenti e soprattutto appunto alle jam session. Trovavo fosse super super utile a comunicare un messaggio, a portare a un po' a narrarsi, avere sotto persone che facevano lo stesso dal vivo. Questa cosa mi piaceva tantissimo e la trovavo super piena. Proprio il sound. Nel 2017, già un annetto prima di conoscerci, un paio d'anni prima, ascoltavo un sacco Alpha Mist o Youssef Kamal, e quindi quelle cose lì già in realtà le sentivo super rappabili, ma proprio banalmente le ascoltavo e dicevo sarebbe fighissimo se ci si rappasse sopra, e in realtà poi c'erano un sacco di persone che già ci rappavano sopra. È stato in realtà una scoperta fantastica, quindi il modo in cui poi ci siamo incollati in realtà è va avanti così da 7 anni in una maniera super spontanea e dinamica tra di noi, non c'è un altro modo per descriverlo.
Parliamo un attimo dell'album, molto brevemente, perché già lo avete insomma spiegato ai nostri ascoltatori. Si chiama Notturno, la notte, adesso è quasi notte perlomeno, c'è ancora un po' di luce, è diciamo un elemento importante per gli artisti. Si può considerare un concept album? Cioè, come avete vissuto questa questione della notte? Che posso chiedere?
Abbiamo pensato alla notte come uno spazio in cui dimorare alcuni pensieri e alcune cose che ci attraversavano. Perché è un po' anche la frase della notte che porta consiglio, comunque è un momento più intimo e più personale, più profondo. Il disco parla tanto di aspetti sentimentali, emotivi, come anche di crescita, di viaggio, e sono cose che in realtà ci hanno attraversato tantissimo in questi anni, che sono anni che abbiamo passato molto insieme, molto in prossimità, quindi in realtà titolo Notturno ci sembrava che potesse veramente lanciare questa atmosfera e farla arrivare in una maniera un po' veloce, appunto, che leggendolo si capisse di che cosa volevamo parlare.
La notte è vista sì come una notte naturale, ma anche come una notte artificiale. Il primo pezzo dell'album si chiama Another Day with Another Sun, che richiama un'installazione di Filippo Arreno che ha fatto proprio qua a Milano 10 anni fa, dove praticamente chiudeva una giornata all'interno di 2 minuti, in sostanza, cioè tramite un'installazione luminosa ricreava il movimento del sole molto velocemente. Quindi l'idea è anche quella di estrapolare da una notte diverse situazioni, vedendole più da lontano, più da vicino, come il sogno ad esempio, oppure pensieri che uno può fare durante per appunto notte, poi se le vede da lontano e poi soprattutto di notte vedi sempre tutto attraverso un filtro, quindi un filtro notturno, vedi le cose in maniera diversa, spesso in maniera più angosciante o in maniera più leggera, no? Quindi magari viversi anche la città di notte è molto diverso rispetto a viverla di giorno, così come ragionare su alcuni argomenti di notte è molto diverso rispetto a viverli di giorno, no? Quindi c'è anche un po' questo aspetto qua all'interno del disco.
lascia spazio insomma all'interpretazione. Ragazzi, allora godiamoci, godetevi questa notte, in bocca al lupo anche per il tour in arrivo. Invitiamo tutti ovviamente a venire a sentirvi e siete forti. Ciao ragazzi.
Sono un gatto nero in un furgone grigio come questo cielo cattivo. Le si scotta la pelle in Brasile.
E questa è l'intervista a Studio Murena.
Quell'M nessuno c'ha l'M.
Prima che avete sentito quella al Mago del Gelato, curate da Cecilia Pesante al Miami. Chiudiamo qui il momento Miami e chiudiamo qui anche la prima mezz'ora di Jack di oggi. Qualche secondo di pubblicità e arriviamo con la seconda, state lì.
Questo è Jack, Radio Popolare. Sweet song is a long con. I drove you to the airport with the e-brake on. Ain't heard that voice in a long time. Had to check back there to make sure you were alive. Angel home of an electric car. Reverses toward. So long, just fine. Cause the champagne tastes like elderberry wine. And the pink boiled eggs stay afloat in the brine. Cause even the best champagne still tastes like elderberry wine. You cry a
Wednesday con Elderberry Wine, nuovo brano firmato Wednesday, un progetto molto interessante di cui vedremo gli sviluppi, nel senso che vedremo se poi arriverà anche il disco e quando, ancora non c'è un annuncio ufficiale. Sono le 14:36 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici, la seconda parte di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, e adesso lasciamo il Miami, del quale ci siamo abbondantemente occupati nella prima mezz'ora, e andiamo a Ravenna, perché all'interno del contesto di Voci per la Palestina, nel Festival delle culture, c'è stato il live un paio di giorni fa, sabato al Teatro Alighieri, dei 47 Soul, 47 Soul, 47 Soul. 47 sarebbe un'idea curiosa, quella di chiamarli metà in inglese e metà in italiano. Là c'era Marcello Lorrai, intanto ben ritrovato Marcello.
Ciao.
Ciao. Allora, raccontaci un po' intanto di chi si parla quando si parla di 47 Soul e poi raccontaci qual era il contesto di questo concerto.
Allora, 47 Soul è uno, penso che si possa dire, dei due gruppi hip hop palestinesi più importanti. L'altro è Dam, che è un gruppo formato da palestinesi israeliani, quindi all'interno dello Stato di Israele, con tutte le complicazioni che questo può comportare. 47 Soul è un gruppo formato da musicisti di diversa provenienza. In scena sono una chitarra e sintetizzatore, una voce e percussioni, una voce e tastiere. Il frontman è il percussionista Tarek Abu Kwaik. Loro sono non solo uno dei due gruppi probabilmente più importanti della scena, storicamente, della scena hip hop palestinese, che naturalmente è una scena, come dire, che è stata favorita dall'identificazione dei giovani palestinesi con il ghetto, con la discriminazione, con tutte queste cose. D'altro canto, che non ha avuto vita facilissima, perché rappresenta un tipo di musica che non corrisponde a certe tradizioni musicali palestinesi, quindi insomma, ecco, anche interessante dal punto di vista dell'evoluzione della scena musicale palestinese nel suo complesso negli ultimi decenni. Allora, il contesto qual era? Quello di una rassegna che si chiama Festival delle Culture, che si svolge a Ravenna, che è molto ampia, praticamente iniziata con l'inizio dell'anno, diffusa lungo quasi tutto l'anno in varie sedi, eccetera eccetera. Questa era una specie di rassegna all'interno della rassegna Voci di Palestina, e ci terrei a sottolineare due cose. Uno, che questa rassegna di protagonisti della musica palestinese è stata pensata in un momento in cui non c'era ancora Nanni Moretti che diceva beh, è ora di smetterla. Non c'era ancora, ho visto l'ANSA qualche minuto fa, Merz, il premier tedesco, che dice ma comincio a non capire più dove vogliono arrivare gli israeliani a Gaza. È stata concepita e organizzata in un momento in cui, come dire, la lotta dei palestinesi era in qualche modo un tabù, sì. No? Ecco, quindi bisogna dare atto al fatto che in una città come Ravenna, con un'amministrazione di centrosinistra, ieri e oggi si è andati al voto, vedremo come andrà, si è riusciti a fare all'interno di una manifestazione che è finanziata, sostenuta dal comune di Ravenna, una manifestazione dedicata alla cultura, alla musica palestinese. Gli ultimi tre appuntamenti, quelli che ho seguito venerdì, sabato e domenica, si sono svolti al Teatro Alighieri, che nel pieno centro di Ravenna è un teatro, come si usa dire, all'italiana, cioè un teatro di quelli dove si fanno le opere, eccetera eccetera, e questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra il Festival delle Culture con il Ravenna Festival, che è un festival che esiste dal 1990 ed è un festival molto accreditato a livello nazionale, con un suo prestigio, eccetera. Quindi mi verrebbe da dire chapeau.
Sì.
Ecco, per sintetizzare, l'altra sera dopo il concerto sono andato in camerino assieme con il co-direttore artistico del festival, del Ravenna Festival, a salutare loro del 47 Soul, e il percussionista e vocalist, che è un po' il frontman, ha detto grazie di averci voluto, perché sappiamo che in questo momento non è facile. Magari in questo momento è un po' più facile, ma quando hanno deciso di farli qualche mese fa era molto meno facile.
E poi in questo momento è un po' più facile, ma dobbiamo ancora vederlo realizzarsi questo momento, perché è ancora un momento in cui
una eccezione.
È ancora un momento in cui ti identificano se la mostri la bandiera palestinese, anche se sei un europarlamentare a quanto pare, per cui certo. C'è ancora un po' di delicatezza su questo argomento, per cui davvero chapeau anche a chi si è mosso nell'organizzazione di tutto questo contesto. Marcello, io ti ringrazio tantissimo ancora una volta, alla prossima. Ti sentiamo sempre da posti in giro per il mondo, chissà dove sarai la prossima volta. Parma, Ravenna, tutto bene? Bello, sei stato bene, come, perché l'abbiamo sentito da Parigi.
È una città straordinaria, ecco. Ravenna. Vedi. È una città, ma è tranquilla, silenziosa, ci sono tanti turisti, ma senza over tourism, devo dire...
Piacevole.
C'è da farci un pensierino,
esatto. Ciao Marcello, grazie mille, ciao. Un abbraccio. Questo è Yako, 47 Soul. Yako, 47 Soul, direttamente dalla Palestina. 14:45 minuti, siete all'ascolto di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Abbiamo parlato tante volte di intelligenza artificiale, del suo impatto sulla musica, che è quello di cui poi ci occupiamo. Se ne è occupato con un servizio approfondito Luca Santoro, servizio che andiamo ad ascoltare.
Quando si parla di intelligenza artificiale, si sa che, qualunque sia la fattispecie, si cammina su terreni scivolosi. Abbiamo ormai una consapevolezza piuttosto nutrita dei rischi di usare l'AI generativa nel campo della produzione di canzoni, anche e soprattutto dopo il caso del Silent Album. Nella musica, però, oltre alle canzoni, ci sono molti materiali definibili di supporto, per certi versi quasi altrettanto importanti. Le copertine, i visuals di presentazione di un progetto, i video musicali. Nella produzione di questi materiali visuali, l'intelligenza artificiale si è ritagliata, negli ultimi 2 anni soprattutto, un ruolo sempre più importante. Da che gli strumenti di generazione audiovisivi erano cosa da artisti squattrinati di SoundCloud senza i soldi per pagarsi i graphic designer, ora la produzione di visuals con l'AI interessa sempre più l'arena del mainstream, diventando quindi una scelta estetica e artistica a tutti gli effetti, piuttosto che una semplice operazione di taglio dei costi. per confrontarci con le motivazioni dietro questo interesse nelle potenzialità artistiche dell'intelligenza artificiale, abbiamo fatto una chiacchierata con Gabriele Ottino, artista visuale che da qualche anno sperimenta con gli strumenti di generazione di visual e che è stato recentemente coinvolto nella produzione del video di Tournat di Liberato, realizzato in qualità di alpha tester di Sora, il nuovo software di OpenAI.
Avevo iniziato con un primissimo open source che si chiamava Disco Diffusion, per poi invece appassionarmici un po' più intensamente dalla release di Stable Diffusion, che è appunto questo sistema open source di intelligenza artificiale, e ho sperimentato tantissimo in quell'ambiente tecnico, ed erano sistemi anche un po' più complessi da utilizzare. Adesso abbiamo tantissime piattaforme in cui basta un prompt, invece all'epoca era un po' più complesso. Con quello strumento ho fatto tantissime cose in ambito musicale, dal tour di Cosmo a tutti i videoclip, tanti show visual realizzati con quello strumento. Io ero entrato a far parte del progetto di Alpha Tester di Sora. Mi avevano anche qui avvicinato, vedendo tutte le sperimentazioni che stavo facendo in ambito di intelligenza artificiale, l'idea di poterlo utilizzare come prima esperienza italiana. E poi per il tipo di progetto che avevamo immaginato, si applicava abbastanza lo strumento, perché quello che siamo andati a fare è mischiare immagini reali con parte di generativo, quindi di intelligenza artificiale. E questa cosa con Sora veniva parecchio bene.
Vista la sua posizione privilegiata dall'interno, abbiamo pensato che fosse interessante chiedere a Gabriele che cosa ne pensasse lui della possibilità o meno degli strumenti di intelligenza artificiale come occasione per la democratizzazione dell'arte.
Come tutte le rivoluzioni tecnologiche, porta comunque un'effettiva democratizzazione del fare arte. Io penso anche semplicemente all'uscita delle prime reflex che facevano video. Quella era stata una grande rivoluzione dell'epoca ed effettivamente ha portato molte più persone a diventare questa nuova categoria che era il videomaker. A parità di budget riesco a fare molte più cose, mantenendo sempre le stesse persone. Quello che faccio non sono le scorciatoie, ma è cercare di spingersi a livello creativo un po' più in là. Con sé porta anche delle possibili criticità, soprattutto quando tu ti limiti ad utilizzare magari una singola piattaforma e ti limiti al primo risultato soddisfacente, perché comunque, bisogna dirlo, basta scrivere un prompt che hai già un risultato abbastanza soddisfacente a livello estetico base. Per fare qualcosa di artistico bisogna sempre spingersi un po' oltre. Il problema credo che sia però un po' a monte, sia derivato dal fatto che diciamo questa corsa all'iperrealismo hanno fatto sì che loro utilizzassero per, diciamo, nutrire i loro modelli immagini del mondo, cioè quindi molte immagini pubblicitarie comunque che avessero una qualità di un certo tipo, e quindi inevitabilmente ci siamo portati dietro tutti i bias legati a quello che è stata la comunicazione a livello pubblicitario negli scorsi anni. C'è un altro tema legato al diritto d'autore che effettivamente è un po' spinoso. Io ad esempio sarei per una politica da un certo punto di vista un po' più punk e effettivamente però c'è un controsenso, nel senso che finché era una situazione open source era un discorso, adesso invece sono delle grandi tech company e piattaforme giganti che comunque si approfittano effettivamente del lavoro degli artisti e ne traggono profitto. Abbiamo proprio queste due fazioni anti-intelligenza artificiale, super pro anti-intelligenza artificiale, che secondo me da un certo punto di vista non fanno neanche bene allo sviluppo di una tecnologia che è effettivamente rivoluzionaria. E noi adesso stiamo parlando di immagine ed è una cosa decisamente meno pericolosa e meno preoccupante, però ci sono tanti altri temi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Da un certo punto di vista sono un po' critico rispetto a chi fa tanta critica e porta le persone ad essere distanti dall'intelligenza artificiale, perché la percepisco un po' come una specie di gatekeeping. Molte volte ci sono persone che parlano male di intelligenza artificiale e poi la utilizzano per i loro scopi. Invece sarebbe meglio attuare un discorso un po' più critico ad un livello un po' più profondo e portarlo un po' più in quello che è il mondo della politica.
Secondo Gabriele, quindi, che con l'AI generativa ci lavora e come, le opportunità sono giganti, ma i problemi vengono da due direzioni. In primis, dalla pigrizia che può nascere quando creare immagini e video si fa troppo semplice e nasce la tendenza ad accontentarsi. La seconda, invece, riguarda un problema sistemico relativo al mondo in cui siamo immersi e alla concentrazione del potere economico nelle mani dei big tech. Per avere un'altra prospettiva e quindi aiutare voi ascoltatori ad avere un quadro più completo, abbiamo parlato anche con Federico Pucci, giornalista musicale di Fanpage che ha seguito molto il tema dell'intelligenza artificiale applicata ai visual e a cui abbiamo chiesto inizialmente di farci una fotografia dello stato dell'arte in Italia e all'estero.
Per quanto riguarda i video, qualcuno lo ha dichiarato pubblicamente di averne fatto uso. Per esempio, all'inizio di quest'anno Liberato ha pubblicato il video di Tournat che, come dire, è stato anche con una certa pompa dichiarato come il primo a utilizzare la tecnologia di Sora di OpenAI, e la reazione del pubblico in realtà qui è stata entusiasta, nel senso che a molti è piaciuto. Nel resto del mondo questo tipo di contenuti a supporto si è diffuso un po' di più. Stiamo parlando di artisti con una certa fama e un certo seguito che però decidono di usare questi strumenti. Panda Bear, per presentare l'ultimo album, Sinister Grift, ha creato video in cui appunto l'uso di intelligenza artificiale c'è, non è dichiarato, però la reazione, a differenza della canzone del video di Liberato, è stata quasi unanimemente negativa, ecco. E diciamo che le implicazioni che vengono spinte non sono soltanto puramente estetiche, ma anche in un certo senso morali. È come se ci fosse appunto una scelta etica da fare. Questi strumenti hanno il potenziale, soprattutto finché sono potentemente in mano a grandi corporation multimiliardarie che hanno un assolutamente equivoco rapporto con il rispetto dei diritti d'autore.
Non piace a molti fan questo tipo di uso dell'intelligenza artificiale. Un caso invece diverso è quello che sta facendo Microsoft con diversi artisti. È successo appunto che recentemente abbiano prodotto il video dell'artista coreano-americana Yaeji, la cui presentazione già però denota un cambio di atteggiamento. C'era una sensibilità particolare, come la volontà di mettere le mani avanti, per così dire, e spiegare esattamente come è stata usata l'intelligenza artificiale, per fare cosa. E questo, se non altro, dimostra che il tema non è più neutro, non è più soltanto un punto di vista di creatività, è uno strumento in realtà sul quale, se si vuole utilizzare, bisogna essere pronti anche a sostenere perché, come.
Se questa che abbiamo appena descritto è certamente la situazione ben più avanzata a livello storico e culturale di dibattito nei paesi anglosassoni, diversa è invece quella che viviamo dalle nostre parti, qui in Italia. Abbiamo chiesto quindi a Federico di farci una fotografia proprio della nostra arretratezza e di quando, come e se saremo in grado di colmare questo gap.
Questo è un punto al quale sicuramente, se l'Italia insomma vuole essere un mercato musicale maturo, a cui bisogna arrivare, nel senso che la discussione non può essere semplicemente annullata dall'idea che magari appunto dei visual vengono particolarmente cool o strani. A un certo punto una riflessione è giusto, secondo me, che arrivi.
La questione è puramente di maturazione del discorso sui diritti d'autore e sul rispetto della creatività, il rispetto della filiera del lavoro, che in questo caso a livello generale forse non sono troppo maturi in Italia.
Penso ad esempio ai visual con cui Cosmo ha presentato il suo ultimo album. Per un artista che si è spesso espresso contro i modelli economici del mondo attuale, non un anno passa fa quando promuoveva il disco, magari oggi sarebbe giusta una riflessione sul tipo di origine di quelle immagini, insomma è giusto fare chiarezza, ecco.
Comunque mi sembra che a parte il caso forse isolato di Liberato, ci sia ancora, non so se un pudore o forse proprio la paura della reazione negativa da parte degli artisti per la produzione di
contenuti un po' più consistenti che siano legati alla promozione della musica, quindi dei videoclip veri e propri.
Come ogni altra grande innovazione tecnologica, relativa o meno all'arte, anche la penetrazione dell'intelligenza artificiale nella produzione di visual a supporto della musica è arrivata con la promessa vaga di una certa democratizzazione, ossia di rendere accessibile a tutti, a partire da qualsiasi situazione economica e di capacità tecniche, di produrre dei materiali in supporto alla propria musica. Abbiamo chiesto allora a Federico se sia effettivamente il caso di parlare di democratizzazione a pieno titolo.
Penso che questo tipo di tecnologia possa avere l'allure della democratizzazione della produzione artistica, della produzione dei visual in questo caso, quindi un artista che non sa niente di montaggio, non ha soldi per ingaggiare un regista o un cast, eccetera, mette un prompt su Sora o su altri simili strumenti e tira fuori qualcosa. Io faccio appunto un esempio, un'altra rivoluzione tecnologica che sembrava aver democratizzato la produzione artistica ed è lo streaming musicale. Il modello ha giocato molto contro gli artisti. Spotify ha deciso che non pagherà più le canzoni che hanno meno di 1000 streaming, 1000 riproduzioni all'anno, chiede dei soldi per avere una promozione extra, che insomma ha messo in atto per proteggere il proprio profitto di meccanismi che sono assolutamente non solo contro la democratizzazione, ma sono per l'oppressione del lavoro creativo. L'intelligenza artificiale generativa ha, secondo me, il rischio di rivelarsi esattamente nello stesso modo. La verità è che qualcuno ci sta perdendo e soprattutto ci sta guadagnando moltissimo una serie di aziende che sono tutte multi-mega, multimiliardarie, che hanno interesse perché che appunto questi strumenti vengano utilizzati in modo così un po' piratesco. Avere con gli investitori che poi metteranno dei soldi la promessa di essere diventate tecnologie imprescindibili. Hanno grande successo invece produzioni che non costano veramente niente, e sto parlando dei video fatti con il telefono, fatti con minimi strumenti gratuiti o quasi gratuiti di montaggio. Non serve realmente questo tipo di tecnologia per produrre video anche a basso costo, è soltanto una questione di scelta.
Se eravate in cerca di risposte definitive da questo approfondimento sull'AI generativa nella produzione di materiali visuali a supporto della musica, siete rimasti inevitabilmente delusi. Dicasi inevitabilmente perché con l'intelligenza artificiale c'è poco da essere sicuri. La conosciamo da poco tempo, c'entra pochissimo con tutto quello che è venuto prima. Per alcuni è il compimento dei film distopici del secolo scorso, per altri un'opportunità imperdibile per produrre nuovi contenuti e nuovi linguaggi artistici. Quello che è certo è che, pur nella libertà di sperimentare con strumenti chiaramente ad altissimo potenziale, bisogna tenere ben chiari alcuni campanelli d'allarme che stanno suonando e che parlano di interessi ben più complessi di dei semplici strumenti. I diritti d'autore, lo strapotere delle grandi aziende tech, la necessità di evitare le scorciatoie quando si parla di arte, sono tutte questioni spinose, più che mai attuali, e che l'AI al contempo evidenzia e riporta a galla nel discorso pubblico, offrendo a noi spettatori del progresso l'opportunità di farne parte e di riesaminarlo.
E questo dunque il servizio di approfondimento sull'AI applicata alla musica, per il quale ringraziamo Luca Santoro. Siamo arrivati in fondo, abbiamo anche superato il fondo, stiamo sforando, finisce qui Jack, ora la linea Elisa Graci e a Playground. Noi torniamo domani a partire dalle 14, la puntata in podcast la trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare. Un saluto a tutti da Matteo Villaggio, ciao.